Allora, 10:28, 105:250, mattinata informativa che, diciamo, dopo questo passaggio negli Stati Uniti e negli scioperi che stanno caratterizzando quel contesto, ci riporta invece alle nostre latitudini e alla manovra economico-finanziaria promossa dal governo Meloni e su cui cerchiamo di un po' entrare per quanto ci è possibile con i nostri mezzi, un po' su quali sono i principali, diciamo, le principali tendenze e caratteristiche di questa manovra, che come al solito in questo periodo è al centro del dibattito pubblico. Per farlo siamo in diretta con Roberto Romano, economista, collaboratore tra gli altri di Sbilanciamoci Manifesto. E, Roberto, ci senti?
Mi sento benissimo, spero che voi mi sentiate nello stesso modo.
Sì, ti sentiamo perfettamente. Allora, intanto grazie di essere qui con noi in diretta e a provare un po' a farci entrare nelle pieghe della manovra finanziaria che è stata presentata in questi giorni, approvata dal Consiglio dei Ministri in questi giorni e portata a Bruxelles per le valutazioni in sede europea, e un po' per farci, diciamo, entrare al di là di quelle che sono poi riportare, cioè nel senso le tematiche che rimangono più nello spazio di discussione mainstream, ma quello che ti vorremmo chiedere è un po' innanzitutto capire le tendenze, che cosa c'è e che cosa ci dice questa manovra finanziaria rispetto all'azione del governo. Io, guarda, ti chiederei di partire proprio con una un quadro anche generale su questa misura.
Ora, partire da un quadro generale, mettiamo intanto un punto. Noi abbiamo il documento programmatico di bilancio, che è un documento che deve essere dato alla Commissione europea, e non abbiamo tuttora la legge di bilancio, che è quella che in qualche modo entra nel merito del dare e l'avere delle singole misure. Quindi abbiamo, come dire, delle grandezze generali che ci permettono comunque di comprendere il segno politico della manovra economica e ci permettono di capire e catturare qual è la tendenza di fondo. Voglio dire. Diciamo che la prima cosa da sottolineare è questa. Il governo nazionale, come tutti i governi europei, si sono sostanzialmente impegnati a fare un piano di rientro rispetto al debito pubblico. Per l'Italia significa ridurre il debito pubblico di un punto percentuale di PIL ogni anno e di rientrare dal deficit, dall'attuale 3,8 al 3%, il famoso criterio di Maastricht, affinché in qualche modo ci fosse, come dire, perlomeno un percorso di rientro lungo 7 anni, un po' più morbido di un intervento just in time, che però aveva dei presupposti, e che questa programmazione di 7 anni doveva obbligare i singoli governi a predisporre delle misure strutturali capaci di far crescere il prodotto interno lordo potenziale, scusate la parolaccia, ma è, come dire, fare quegli investimenti che permettono, come dire, dal punto di vista tecnologico, degli investimenti o dei provvedimenti legati alla riduzione della CO2 o i provvedimenti legati alla green economy, ecco, adesso vado un po' con l'accetta, questi provvedimenti erano sostanziali, insieme tra gli altri provvedimenti di struttura che dovevano essere immaginati, a una riforma fiscale capace di allargare la base imponibile. Diciamo che il piano di 7 anni del governo non ha nessuna di queste misure. Quindi c'è anche un problema, come dire, tecnico, che il governo italiano, al netto di quello che posso pensare io, dei vincoli di Maastricht o dei vincoli del nuovo patto di stabilità europeo, che sono molto critico, però in qualche modo impegnava tutti i governi a predisporre delle misure capaci di agire sul prodotto interno lordo e capaci di farlo crescere più di quanto questo non avviene a livello tendenziale. Fatta questa premessa, il governo non ha fatto niente di tutto ciò. In realtà quello che fa il governo è, come al solito, diciamo che è una storia molto lunga di chiunque abbia governato questo paese, la politica economica è piegata sostanzialmente alla politica fiscale, intesa come riduzione del prelievo fiscale che incide sia sulle famiglie, sia sul mondo del lavoro e sia sulle imprese. Quindi l'alfa e l'omega di questa manovra è sostanzialmente una riduzione delle tasse, ma attenzione, di converso abbiamo una riduzione delle entrate fiscali per un ordine di grandezza che siamo sui 22 miliardi, che gioco forza in qualche modo nel tempo, e non tanto un tempo lungo nemmeno, tenderanno a ridurre i servizi pubblici, perché se vengono meno 22 miliardi di euro, immaginate di tagliare nel tempo di tagliare alcuni chiamiamoli servizi essenziali, oppure di non adeguare la spesa per i cosiddetti beni di merito, penso a scuola, sanità, previdenza, e quindi vuol dire che nel tempo, pur avendo, tra virgolette, facciamo dai 20 ai 30 euro in più in busta paga o piuttosto che altre cose via bonus, noi certi servizi è molto più facile che dobbiamo comprare sul mercato. Quindi il tratto generale in questo caso è molto più accentuato in questa manovra, questo documento programmatico di bilancio del governo, se devo proprio dare un'indicazione di contenuto, e il contenuto è: non assolve i compiti con l'Unione Europea rispetto alle riforme strutturali per far aumentare il prodotto interno lordo, soddisfa gli interessi particolari di chi l'ha votato, e riducendo il prelievo fiscale, ma in questo modo condizionando tutta la manovra economica, perché nel tempo nessuna spesa pubblica si adegua a quella che sarebbero, come dire, i bisogni dei cittadini. Poi mi rendo altrettanto conto che i singoli cittadini, come il singolo, anche il mondo del lavoro, può percepire come positivo, come dire, avere del denaro più nel proprio portafoglio, ma è sempre, come dire, è una soddisfazione parziale, limitata e contenuta nel tempo. Quando si troveranno purtroppo tutti quanti, dobbiamo passare dalla sanità o dalla scuola o dalla previdenza o da altri servizi pubblici, troveranno che è più facile comprare sul mercato a prezzi più che critici. Diciamo che questo è il segno principale della manovra economica, la riduzione delle tasse, quindi non abbiamo un aumento delle tasse, adesso non facciamoci ingannare dai giornali, ma è una riduzione netta e abbastanza importante di 22 miliardi di spesa pubblica.
E su questo tra l'altro riprendo anche alcune di queste tue considerazioni e altri tuoi analisi, appunti che ci hai gentilmente fornito prima di questa diretta, e in cui mostri bene questo fatto, no? Che sostanzialmente sui 29 miliardi di euro che prevede, diciamo, di mobilitare la manovra, almeno 18 miliardi di euro sono relative a minori entrate fiscali, e però su questo naturalmente, oltre a una questione oltre a una questione, diciamo, in generale di riduzione di fondi destinati a diciamo quei servizi pubblici, beni di merito, servizi essenziali che hai ben illustrato, ciò non avviene e non è pensato in comunque una misura progressiva capace comunque di nel senso di equilibrare il taglio delle tasse a favore di pezzi della società in questo momento più in difficoltà rispetto invece a chi ha anche da queste in questo contesto ha avuto maggiori vantaggi. E su questo volevo chiederti un commento, e poi invece magari ti chiederei una serie di questioni un po' più puntuali che sono così all'ordine del giorno del dibattito pubblico, quindi questo supposto richiesta di credito dalle banche, di prima era stata sbandierata come una maggiore tassazione ai profitti bancari. Non sembra proprio questo il termine in realtà di quello che si trova nella manovra, e poi anche visto che parlavamo di beni pubblici, altro tema sulle prime pagine è la questione della sanità e della spesa nella sanità pubblica.
Allora, partiamo dalla questione che è la più discussa, ma è che è la più sciocca, permettetemi questo termine. Allora, partiamo dalle banche e dalle assicurazioni. Anche le banche e le assicurazioni devono concorrere con un sacrificio al contenimento della finanza pubblica, e effettivamente sono chiesti per il 2025, visto che qui la tabella davanti perché ho fatto il tempo a aprire il computer, delle entrate che in qualche modo valgono, vado in grande, maggiori entrate per quanto riguarda il calcolo fiscale da banche e assicurazioni per un ordine di grandezza di 4 miliardi per il 2025. In realtà cosa sono? Ecco, noi dal documento programmatico di bilancio abbiamo l'esatta contezza di cosa rappresenta. Se noi vediamo le entrate dallo stesso settore, quindi da banche e assicurazioni, per il 2026 e per il 2027, capiamo e comprendiamo che le banche per quegli anni ridurranno il contributo alle spese pubbliche, perché la loro pressione fiscale si riduce in modo equivalente a quanto in realtà loro danno per il 2025 allo Stato. Detto in altri termini, i 4 miliardi che le banche pagano nel 2025 è semplicemente un anticipo di imposte che dovrebbero già pagare negli anni successivi, che infatti determinano, nel momento in cui è un anticipo, nessuna entrata o un'entrata negativa contabilmente, ragionieristicamente parlando, per gli anni successivi, ed è solo una identità, cioè i soldi anticipati nel 2025 sono esattamente i soldi che non saranno presi nel 2026 e nel 2027. Più che di un'entrata la chiamo una tantum, che non fa male in nessun modo né alle banche né all'assicurazione, ma la cosa peggiore e che si usano, come dire, invece di riscrivere, vediamo un po' la seconda domanda sul sistema fiscale, di riscrivere, come dire, il presupposto di imposta, alta parolaccia, ma il presupposto di imposta è dove precipitano le tasse e le imposte su noi cittadini, che può essere il reddito, il capitale, tutte queste cose qui. Praticamente il governo usa le una tantum senza modificare l'impianto fiscale, che in qualche modo è piegato solo su due redditi, pensionati e lavoro, mentre per tutti i soggetti che fanno capo ai loro interessi, si anticipano delle imposte, ma non si riscrive la base imponibile. È l'ennesima rinuncia, l'ennesimo favore al sistema delle banche, se proprio vogliamo dirla tutta, perché non li carica in nessun modo, e per di più, unitamente a questa, abbiamo delle ulteriori minore entrate per le cosiddette partite IVA, lavoro autonomo, che sono soggette a una sorta di tax, come dire, concordato, che praticamente permette a loro di non pagare il dovuto allo Stato, con dei risparmi notevoli e importanti, siamo dell'ordine di 3-4 miliardi di minore entrate per l'estate, perché per lo Stato, e che sono in realtà i soggetti che si dice per definizione votano il centrodestra, perché il centrodestra vorrebbe ridurre le tasse. Ma questi soggetti, lavoro autonomo, partite IVA, sono i più grandi evasori in assoluto. In più sono anche quelli che producono comparativamente un valore aggiunto minore e che riescono a restare sul mercato solo perché non pagano le tasse. Quindi proprio non c'è nessun disegno di politica economica, ma c'è un disegno, come dire, la chiamo procacciazione di interessi condivisi di figure che in qualche modo non hanno in nessun modo concorso alla crescita del prodotto interno lordo e addirittura hanno impoverito il paese. E se devo aggiungere ancora, questa caccia alla riduzione delle tasse senza un, come dire, un riordino completo del sistema fiscale nazionale, riprendendo le intuizioni di questi anni del 1970-71, vado a memoria, dove tutti i redditi devono concorrere alla spesa pubblica, beh, mettiamolo in questo modo, anche con il taglio del cuneo fiscale che apparentemente precipita sul mondo del lavoro, in realtà introduce, e così come la defiscalizzazione di aumenti contrattuali che sono trattati solo al 5%, introduce nel paese qualcosa di anomalo, unico a livello, non dico internazionale perché non sono così bravo, ma certamente a livello europeo, un fisco categoriale. Il fisco non può essere categoriale perché il fisco deve precipitare su tutti i redditi che in qualche modo concorrono alla formazione del prodotto interno lordo e quindi, in seconda via, concorrono allo spesa pubblica. Ecco, sta passando l'idea di un fisco categoriale accettata da tutti, ma se mi permettete una polemica, è che questa idea della riduzione delle tasse sia la politica economica, beh, ha creato molti problemi. Sono iniziati con Berlusconi, ma non c'è più nessuna forza liberale, non parlo neanche di sinistra liberale, che riesce a assegnare al fisco il giusto ruolo, cioè quello di sostenere la spesa pubblica, la quale determina le condizioni di aumento del prodotto interno lordo e dei redditi disponibili per le famiglie. Quindi praticamente non c'è nessuna vera, come dire, c'è una riforma fiscale, adesso estremizzo un po', cioè quella di creare un fisco categoriale. E questo è una bella, è un bel problema perché interessa a tutti, ma non se ne accorge più nessuno. Perché la pubblicistica, i giornali, chiamiamoli mainstream, chiamiamoli come vogliamo, questo oggetto del fisco viene rimosso e tra l'altro viene rimosso con anche con delle battute. Io sono personalmente molto favorevole a una tassa sul patrimonio, sul capitale. Vediamo di capirci, perché sono quelli che più di altri eludono, soprattutto perché ci sono società che hanno sede giuridica in Olanda o in altri paradisi fiscali. Però se noi non riusciamo a fare una riforma fiscale congrua, capace di tener conto di tutti i redditi, la tassazione sui capitali diventerebbe una tassazione sostitutiva di altri redditi, e questo non va bene. Tutti i redditi devono concorrere. Non so se sono stato chiaro, sono favorevole alla patrimoniale, ma attenzione, deve inserirsi una riforma ampia, perché diversamente quelle entrate aggiuntive diventano sostitutive di altre entrate, cioè quindi rimangono a regime i vantaggi corporativi o categoriali di un pezzo importante della società italiana.
Passando poi, sei stato molto chiaro su questa analisi della questione fiscale, e vorrei chiederti ancora, così poi anche un po' in chiusura di questa diretta, invece sulla questione della sanità, se puoi darci due dritte per leggere un po' il finanziamento e il dibattito e anche che cosa dobbiamo aspettarci, perché poi la sanità, la sanità pubblica, ci scontriamo quotidianamente un po' tutte le nostre vite, chi più chi meno.
Diciamo che allora non so cosa scrivono i giornali, perché ormai ho imparato a diffidare di ciò che scrivono sui giornali, quindi non li leggo più. Allora, dal documento programmatico di bilancio noi abbiamo, sono stanziati 900 milioni aggiuntivi per il 2025, 3 miliardi e mezzo per il 2026 e 190 milioni per il 2025. Questo ammontare di risorse rimane ancora, come dire, inadeguato per coprire, o quantomeno non si adegua all'inflazione intervenuta nel periodo pregresso. Questa è la prima informazione, tant'è vero che il rapporto spesa sanitario sul prodotto interno lordo rimane stabile, non si muove. Ma ciò detto, anche qualora aumentassimo la spesa sanitaria di 4 miliardi cada anno, che sarebbe il minimo sindacale, noi abbiamo un problema di struttura della sanità. Noi sappiamo da alcuni studi di Mediobanca, ma forse non c'era neanche bisogno di leggere gli studi di Mediobanca, che per oltre il 65% della spesa sanitaria è erogata da soggetti privati. Allora, la domanda che mi faccio è questa. Siamo proprio sicuri che, che l'aumento delle risorse finanziarie per la sanità possono avere un qualche successo nella misura in cui non modifichiamo, come dire, proprio strutturalmente le forme e i modi di erogazione dei servizi sanitari? Perché a queste condizioni ogni aumento della spesa sanitaria per il 60% è a vantaggio del settore privato. Se non riscriviamo questa matrice, ecco, mettiamola così, io accompagnerei l'aumento della spesa sanitaria con una riforma sanitaria adeguata che è capace di mettere al centro il soggetto pubblico, perché diversamente con le cosiddette convenzioni questo denaro se lo prende per il 60% privato. Quindi occorre una doppia riforma, non è solo un problema di risorse, che c'è, ma è anche un problema di struttura e di organizzazione della spesa sanitaria che permette ai privati di essere il soggetto principale nell'erogazione dei servizi, e tra l'altro a costi anche molto più alti. Quindi per esempio questo aumento di spesa in realtà è frutto anche del fatto che le strutture private adeguano i propri prezzi, a differenza del servizio pubblico che per definizione non può adeguare i prezzi.
Allora, noi con questo ti ringraziamo per averci fatto un po' di chiarezza su un tema, un argomento sempre molto dibattuto, ma cui con un po' di difficoltà si accede un po' nella comprensione. Quindi ti ringraziamo molto. Non so se è proprio un flash finale o...
Se posso solo permettermi, un flash finale è questo. Allora, questa manovra non ha nulla di nuovo rispetto a tutte le manovre degli ultimi 10 anni. Se noi ne riusciamo proprio culturalmente a immaginare che la politica economica è qualcosa di più grande della politica fiscale, noi piegheremo la discussione politica su innesti che hanno a che fare con gli accisi o non accisi, piuttosto che sul bonus bebè, piuttosto che altre figure o altre forme, e non fa bene il paese. Diciamo che proprio dal 1995 inizia, proprio quando arriva Berlusconi, con il declino di tutti i partiti che hanno assegnato al fisco un ruolo così predominante, abbiamo un paese che, proprio in assenza di intervento pubblico che si è ridotto nel tempo per avere meno entrate, non ha potuto, come dire, crescere un prodotto interno lordo, non ha potuto crescere quanto e come potrebbe essere peso. E questo è il vero vincolo del debito pubblico. Se il prodotto interno lordo non cresce in misura superiore all'incremento del debito, noi ci troveremo, non vorrei usare il francesismo, ma dico in difficoltà, ma avete capito cosa volevo dire.
Va bene, grazie ancora per disponibilità, e un saluto qui dai microfoni di Radio Blackout.
Buongiorno a tutti e buon lavoro.